da 9 a 17 del capitolo 9, che invece non sono un racconto di questo genere. Ma che sono qui questi versetti inseriti per via di affinità che hanno con il racconto immediatamente precedente, quello del paralitico, che nella tradizione dei Vangeli Matteo, Marco e Luca è un racconto di tipo controversiale, cioè che contiene oltre che una guarigione, una controversia, cioè un argomento di contestazione, di dibattito, di conflittualità, con noi diremmo dottrinale, no? Ecco, comunque sta qui questa parentesi, i versetti 9-17, quasi a anticipare quella che sarà poi invece la caratteristica dei capitoli 11-12, del gruppo, anche qui, di due capitoli successivo al capitolo 10, che è un po' la seconda raccolta di detti, così i capitoli 11-12 saranno la seconda raccolta di fatti, di episodi, rispetto a quella dei capitoli 8-9 che è la prima, e i capitoli 11-12 sono una raccolta di materiali narrativi episodici che invece hanno la predominanza della controversia, della conflittualità, del dibattito, delle contestazioni e delle prese di posizione di Gesù. E quella parentesi dei nostri capitoli, il nostro capitolo 9, 8, 9, versetto 9 fino a 17, ne è un po' come l'anticipo, l'annuncio. Quindi nella stragrande maggioranza questi materiali sono materiali di tipo prodigioso, che hanno il denominatore comune, insomma, di gesti salvifici, di interventi salvifici, di interventi per noi uomini e per la nostra salvezza, no? Il denominatore comune è questo, di tutti quanti, tranne quella parentesi che vi ho detto. Oh, interessante che stiano qui nel Vangelo di Matteo, subito dopo il discorso cosiddetto del monte o della montagna, in successione immediata, quasi che dalla successione immediata tra questa raccolta di detti che si era conclusa con quelle frasi che la folla si stupiva perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come un ripetitore, e non come i loro scribi. È interessante che da questa successione tra una raccolta di detti che si conclude con questa sigla, no? Sono detti, diciamo, con un carattere di autorità. Autorità vuol dire incisività, no? Originalità, effetto, no? Che fanno un certo effetto, no? Diciamo noi. Ecco, è interessante che a una raccolta di detti di questo genere faccia immediatamente seguito una raccolta di fatti che hanno la stessa caratteristica, cioè che mostrano Gesù che parla con autorità, che quello che dice lo dà, che quello che la sua parola pronuncia proclama, avviene, che cioè ciò che Gesù dice non è un detto, semplicemente, non è una predica, una dottrina, semplicemente, ma è accompagnata da una potenza, potenzialità, capacità di attuazione di quel che dice. Interessante questo abbinamento tra il discorso della montagna come raccolta di detti e la sequenza dei cosiddetti miracoli o interventi prodigiosi di soccorso, di aiuto, di salvezza, di guarigione, di cambiamento di situazione, insomma, no? Cambiamento di situazioni. Non tanto perché in questo modo si presenta una figura di Gesù potente in parole e in opere, una specie di cerchio che si chiude, una specie di completezza, no? Quanto soprattutto perché si mostra come le grandi proposte del discorso della montagna, i grandi detti innovatori, le beatitudini, le antitesi, le proposte radicali di vita cristiana, di vita nuova, contenute nel discorso della montagna, colui che dice queste cose è lo stesso che poi dà la possibilità di trasformazioni qualitative, di guarigioni radicali, di cambiamenti di situazione. Riesco a farvi capire il nesso tra queste due cose. Cioè, il lettore che legge il Vangelo di Matteo così come è messo adesso, no? Si trova prima di fronte a sta proposta rivoluzionaria, capovolgente, no? di valori e di richieste, di parole, di detti, di proposte che sembrano impossibili. La sensazione di chi legge il discorso della montagna è proprio di trovarsi di fronte a delle domande di tipo impossibile da attuare. Subito dopo, e non è un caso, viene messa una raccolta di fatti dove si mostra che l'impossibile è possibile. E non è casuale questo abbinamento, è fatto apposta. Questa è la cosa che volevo farvi notare, no? Perché è fatto apposta? Perché evidentemente l'evangelista vuole, attraverso una narrazione congegnata in questo modo, è fatta con questa, no, sequenza di uno, una raccolta di detti seguita da una raccolta di fatti, vuole proclamare e annunciare che il discorso della montagna, se fosse un discorso di un qualunque predicatore, potrebbe apparire come dire, una predica utopistica, no? Irrealizzabile, impossibile, ma dal momento che lo stesso che proclama quelle cose è lo stesso che dice alzati e cammina, dal momento che lo stesso che dice beati i miti perché possederanno la terra è lo stesso che dice alla tempesta di cessare, dal momento che le cose stanno così, no? Voi capite, da questo abbinamento fatto in questo modo, il lettore, l'ascoltatore, riceve la comunicazione, il messaggio, l'annuncio, il messaggio. messaggio, l'annuncio, la proclamazione, la grande notizia, che l'impossibile è possibile, che quindi il discorso della montagna è con Gesù, per Gesù, in Gesù, diventa realizzabile anche in una umanità ferita, storpia, paralitica, zoppa, carente, cieca, come quella che siamo. Questo abbinamento è fatto apposta per questo scopo, per fornire al discorso della montagna il pezzo che manca per completare il discorso, per dire guarda che questa non è utopia, e viceversa per fornire ai racconti cosiddetti di miracolo la loro dimensione, non semplicemente di episodi clamorosi, di episodi sì, eclatanti, che colpiscono, no? Ma invece per fornire a questa sequenza di fatti la chiave di lettura, no? Il senso, il modo di leggerli, di capirli, che è quello del guarigione radicale che Gesù è in grado di portare a coloro che lo accolgono, a coloro che lo chiamano, lo invocano, lo seguono, insomma coloro che sono in comunione con lui, la guarigione radicale che egli è capace di portare nei confronti delle nostre impotenze, insufficienze, incapacità. Questa era la cosa principalissima da notare, e che ci sia questa specie di misto fra il racconto di miracolo, come lo chiameremmo noi, e invece il racconto di interventi salvifici, come più probabilmente deve essere nel Vangelo di Matteo, lo si vede anche leggendo i capitoli 8-9, anche se uno non si ricordasse o si dimenticasse che sono l'unità, la sezione immediatamente successiva al discorso della montagna, anche se uno si dimenticasse questa sequenza, questa sequenzialità, questa con uno dietro l'altro, anche nel modo come sono imbastite le successioni di questi episodi, lo si vedrebbe, per esempio, non so, notate la citazione del profeta Isaia al capitolo 8, versetti 16-17, per dare la chiave di lettura di questi fatti, di questa sequenza, di questa catena di fatti, dove si cita un testo del profeta che dice: egli ha preso sopra di sé le nostre infermità o incapacità e si è addossato, si è fatto carico, ha preso sopra di sé, se ne è incaricato, se ne è preso cura, delle nostre malattie, traduce il nostro testo, cioè delle nostre impotenze, delle nostre ferite, di ciò che ci rende incapaci di. Poi, non so, il racconto della tempesta, versetti 23 e 27, del capitolo ottavo, sempre, lo vedete che è intrecciato, strettamente intrecciato, con un po' di righe immediatamente precedenti, che non riguardano la tempesta, ma il discepolato. Non riguardano un fenomeno che noi chiameremo oggi della natura, ma riguardano invece un altro fenomeno, che è quello del seguire Gesù. Dunque la tempesta di cui si parlerà, la difficoltà risolta, la situazione cambiata di cui si parlerà immediatamente dopo, deve avere strettamente a che fare con il seguire Gesù. Poi, non so, un suggerimento analogo è dato anche dal fatto che, dicevo prima, nel capitolo 9, la successione di questi fatti è intercalata, dopo il paralitico, viene la chiamata di un discepolo. A cui fa immediatamente seguito una spiegazione del perché viene chiamato alla sequela di Gesù, cioè al discorso della montagna. Alla sequela del discorso della montagna viene chiamato un poco di buono. I versetti immediatamente successivi ne danno la motivazione. Il figlio dell'uomo non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non, scritto nella Bibbia, misericordia io voglio e non sacrificio, citando il profeta Osea. E proprio perché si è introdotta questa mistura, diciamo così, no? Fra il paralitico o la guarigione della donna con emorragia, che viene subito dopo, no? E la chiamata a seguire Gesù di un poco di buono. Il perché queste cose si siano messe in sequenza, cioè intercalate, no? Susseguite l'una all'altra, e di nuovo per il motivo che vi stavo accennando, cioè suggeriscono al lettore attento, chi non passa superficialmente, no? Chi fa attenzione, suggeriscono un taglio, un modo di leggere, un modo di capire, suggeriscono dei suggerimenti di lettura che vanno al di là dell'aspetto, come possiamo dire, dell'aspetto di guarigione o di salvezza, o di trasformazione, di cambiamento, che invece riguardi solo gli aspetti più, la dimensione, chiamiamola così, sanitaria, salutistica, invece che salvifica. D'altra parte, questa serie di capitoli 8-9 va a sfociare, come vedete dagli ultimissimi versetti, va a sfociare in quella specie di cerniera che li collega con il capitolo 10, con la raccolta di detti di Gesù che si troverà nel capitolo 10, con quei versetti che fanno da cerniera, dove si dice che Gesù vede la gente con uno sguardo pieno di tenerezza, perché li vede, perché comprende, perché vede al di là del modo come si presentano, vede della gente stanca, sfinita, come pecore senza pastore. Versetto 36. Versetto 36 che viene immediatamente dopo il 35. Gesù andava intorno insegnando, predicando e curando. Sentite la sequenza tra il discorso della montagna e capitoli 8 e 9, no? Predicando, insegnando e curando. Quasi che le due cose sono due facce della stessa medaglia, dello stesso annuncio, della stessa notizia, della stessa novità, dello stesso annuncio di cui si era detto nei primi versetti del capitolo quarto, a metà del capitolo quarto, che si riassumeva così: il regno dei cieli è vicino. Quello era il titolo di che cosa? Di questa sequenza unitaria che è il discorso della montagna, capitoli 5, 6 e 7, e la sequenza dei fatti salvifici, capitoli 8 e 9. Tutto sta sotto questa specie di grande notizia che è nel metà del capitolo quarto, no? Il regno dei cieli è... Gesù cominciò a predicare e a dire il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino è un annuncio che si coniuga su questi due versanti, su questi due verbi, che poi abbiamo visto adesso nel versetto finale, nei versetti finali del capitolo 9. Predicando la bella notizia, la grande notizia del regno, e curando, cioè prendendosi cura. Stiamo attenti quando leggiamo questi capitoli di non fermarci alla superficie, cioè di non fermarci a dire il solito, la solita cosa scontata: Gesù è figlio di Dio, quindi fa i miracoli. Detto questo, abbiamo liquidato tutto, sappiamo già tutto, è finito tutto, non c'è altro da dire. Stiamo attenti perché è una trappola, eh? È una trappola. E non si tratta di guarigioni nel senso sanitario del termine. Nella redazione del Vangelo di Matteo, per questo vi ho fatto questi collegamenti, per farvelo notare, farvi entrare in questo modo di presentare, in questo quadro, in questa inquadratura che ci fa l'Evangelista, che dà alla sua pagina, articolata in questi due componenti, dà appunto il carattere di Vangelo del Regno, annuncio del Regno. Il Regno è la novità del discorso della montagna proposta a della gente come noi, con delle ferite, delle incapacità, delle impotenze, proponibile a della gente come noi, con delle ferite, delle incapacità, delle impotenze radicali, perché Dio è con noi, l'Emanuele del capitolo primo. Egli sarà chiamato Emanuele. Che significa Dio è con noi? Perché, sempre come dice il capitolo quarto, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che dimoravano in terra e ombra di morte, un sole si è levato. Capitolo quarto, versetto 16. È tutto in fila, con questo versetto, capitolo quarto, versetto 16, è tutto in fila quel che segue dopo. È tutto articolato in un corpo unico, insieme. E allora, vedete, i racconti non sono semplicemente delle terapie. I racconti che leggiamo non sono racconti di terapie, a parte che ci sono delle cose che non hanno niente a che fare con la terapia, come la tempesta sedata, no? Come la risuscitazione di quella ragazzina, la figlia di un capo, si dice qui, Jair. Altri evangelisti dicono, no, un responsabile di sinagoga, un archisinagogo. Ecco. Soprattutto la frase che conclude questa sequenza, no, che Gesù vede le folle con uno sguardo pieno di tenerezza perché ai suoi occhi sono stanche, sfinite, come pecore senza pastore. Queste sono chiavi di lettura, sono tutte inquadrature ben precise, che ci invitano a vedere, a capire, a sentire, a leggere tutta questa sequenza di fatti che sembrano a prima vista cose non attualizzabili nell'oggi e nel nostro vissuto, invece come dei messaggi precisi al nostro vissuto, come delle provocazioni, delle vocazioni, delle chiamate al nostro vissuto, perché appunto sono da leggere con questa filigrana che vi stavo facendo notare. Non è però solo, dicevo, nel collegamento tra la sezione dei capitoli 5, 6, 7 e capitoli 8, 9 l'indicazione di questa lettura in filigrana, e anche nei capitoli 8, 9 stessi, con quegli indizi che vi ho fatto notare, anche in ogni episodio di guarigione, voi se ci fate un pochino caso, vi accorgete che il cosiddetto malato, chiama Gesù Signore. Che è l'espressione che noi usiamo ancora oggi nella preghiera. Questo fa la spia di che razza di racconto è. Signore, io non sono degno. Sono un parole che usiamo ancora noi oggi. Questo ci dice subito, no? Chiave di lettura, che tipo di lettura. Oppure, non so, noi vediamo che queste guarigioni avvengono per via della fede. Il legame della fede, la guarigione, non è poi così immediato. Signore, oppure salvaci, ad esempio nel versetto 25, siamo perduti, è un'espressione che possiamo benissimo pregare anche noi, usare anche noi nel nostro vissuto, senza... Oppure la tua fede ti ha salvato, oppure non ho mai visto una fede così grande ti sia fatto secondo la tua fede, vista la loro fede, non so, Signore, pietà, Kyrie eleison, questa è l'espressione che usiamo noi oggi nella preghiera, identica, precisa, per indicare come nei protagonisti di questi racconti, secondo il modo come l'Evangelista racconta le cose, è in trasparenza, in filigrana, da vedere il nostro rapporto con Gesù. Il rapporto del discepolo col Signore. E quindi le impotenze, le infermità, di cui qui si parla, sono quelle sensazioni che noi proviamo davanti alla proposta radicale, innovatrice, improponibile, impossibile di Gesù, quando ci fa la proposta tipo il discorso della montagna. Ecco, questa è la cosa principale di questi capitoli, non so se sono riuscito a farvela vedere, perché è su questa scorta che poi, no, si riesce a intravedere che cosa, come l'Evangelista ci fa, ci vuole invitare, il Vangelo di Matteo ci vuole invitare a guardare, a leggere, a sentire, ad attualizzare questi due capitoli. Non so, potrà sorgere forse la domanda, ma allora Gesù, al di là dell'Evangelista e di questo modo come l'Evangelista ci invita a leggere, no? La sequenza dei racconti, ma allora Gesù ha fatto, non ha fatto, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, com'è? È soltanto una trasfigurazione delle cose, oppure ci sono stati degli eventi?
Anche l'aspetto che una cosa spesso si sente dire, come sì. C'è una fede cieca, nel senso che se Cristo l'ha fatto, se noi siamo in questa fede dobbiamo anche lui farlo, poi magari come non si è fatto non viene e si perde anche quello che si perde, che sia la fede.
Sì, se c'è un equivoco sotto, chiaramente poi la vita si incarica di smentirlo tante volte. Però, ecco, la domanda se Gesù ha fatto o no, se al di dietro, insomma, alle spalle di questa presentazione che fa l'Evangelista ci siano o non ci siano dei fatti straordinari compiuti da Gesù, la domanda deve avere una risposta positiva, cioè... proprio perché alle spalle dell'Evangelista ci sono stati dei fatti, l'Evangelista li ha raccolti come facenti parte del patrimonio di famiglia, della memoria storica della comunità cristiana. ma proprio perché il modo come gli evangelisti raccolgono i detti e i fatti di Gesù è un modo non archivistico, di chi raccoglie del materiale da mettere in archivio, ma è una raccolta di materiale per la vita da vivere, e proprio perché questa è la caratteristica dell'evangelista come tale, proprio perché alle spalle ci sono stati degli eventi che avevano un'altra dimensione e un'altra caratteristica alle spalle, proprio per questo, per attualizzarli e non semplicemente archiviarli, bisognava darne una lettura nuova, proprio perché c'erano alle spalle degli eventi che, se lasciati lì semplicemente come ricordi, non sarebbero stati altro che materiale d'archivio. E proprio il modo come l'evangelista tratta questo materiale, cercando di darne sfumature di attualizzazione di questo genere, che ci fa la spia che a monte dell'evangelista ci sta materiale di quel genere con un'altra dimensione. Quale dimensione? Ecco, e qui si scopre un altro aspetto interessantissimo di questi racconti per la nostra spiritualità, per la nostra vita cristiana, per la nostra lettura attualizzatrice. Se Gesù ai suoi tempi ha vissuto delle situazioni, è vissuto a contatto con delle situazioni umane di carattere come si dice, marginale, di carattere sì, di emarginazione, ma di sofferenza, di disperazione, di limiti, come devo dire, no? Di limiti invalicabili come quelli della malattia, delle esperienze umane che noi chiamiamo disgrazie solitamente, cioè dove si sperimenta il limite. Se Gesù è vissuto a contatto con delle cose di questo genere, e se egli era una presenza, l'Emanuele, cioè Dio con noi, una presenza dell'amore di Dio vicino a noi, se egli era incaricato, dunque nel racconto del battesimo che si trovava nel capitolo terzo, più all'inizio, no? Il Vangelo di Matteo c'era scritto: tu sei il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quindi se Gesù è stato una persona incaricata di riflettere, come fa lo specchio, fare il gioco degli specchi, no? Di fare riflettere sulle persone che incontrava l'amore di Dio, è chiaro che di fronte a delle situazioni di questo genere che altro poteva fare se non coinvolgersi? Che altro poteva fare se non impegnarsi? Che altro poteva fare se non fare lo spettatore, intervenire? Ed è chiaro che intervenire, ognuno interviene secondo quel che ha, secondo quel che può. È chiaro che se è vero che Gesù era una creatura, una persona umana nella quale in modo speciale, in modo diverso da noi, abitava, per così dire, l'amore di Dio, è chiaro che il suo impegnarsi, il suo coinvolgersi era secondo la sua misura, non poteva essere che secondo la sua misura. Quindi quanto mai probabile che a livello del ministero di Gesù e della sua epoca, della sua predicazione, della sua attività, ci sono stati precisamente dei fatti che per allora, per quei tempi, costituivano delle meraviglie. La parola miracolo alla lettera, parola latina, che alla lettera significa delle meraviglie, delle meraviglie di che? Delle meraviglie di coinvolgimento, di intervento salvifico, che erano commisurate all'identità speciale di questa presenza nella storia, che è Gesù, l'Emanuele, chiamato non a caso l'Emanuele nel capitolo primo del Vangelo di Matteo. Voglio dire, in altri termini, quelli che noi chiamiamo miracoli, più che delle meraviglie nel senso di gesti eclatanti o strepitosi, che in quanto eclatanti e strepitosi non servono allo scopo, anzi, in quanto eclatanti e strepitosi sembrerebbero fenomeni da baraccone, vanno letti anche a livello della predicazione di Gesù più che come fenomeni da baraccone, cioè exploit, come si dice oggi con una parola di origine francese, cioè qualcosa che è una manifestazione di potenza, vanno letti come manifestazioni di amore, cioè di incapacità di stare a guardare, di incapacità di assistere, di incapacità di restare nel consolatorio, di una presenza, di una maniera di essere, di agire, di vivere, che non poteva non far niente, non poteva star con le mani in mano o limitarsi a predicare. Notate bene, ho sottolineato questa parola, limitarsi a predicare. Non a caso in uno di questi racconti il Vangelo di Matteo cita una frase di Osea, che dice che ciò che io, una frase della Bibbia messa in bocca a Dio, che dice: misericordia io voglio più che sacrifici, cioè interventi d'amore più che prediche e liturgie. Non perché si deprezzi una cosa rispetto all'altra, ma perché si mette l'una in funzione dell'altra. Misericordia io voglio più che non sacrifici. Si parla dei sacrifici del Tempio, si parla delle liturgie, si parla delle cose, no? Come diremmo noi oggi, delle pratiche religiose, degli atti di culto, delle... Sentite come anche trasferendoci al livello di Gesù, al di là di quello che l'Evangelista, no? Siamo invitati a guardare le cose piuttosto in questo modo. Gesù che vede la gente stanca e sfinita, come pecore senza pastore, e con una realtà di cui egli è incaricato, di fronte alla quale non può stare senza prendersene cura. Chiaro? se ne prende cura secondo i suoi mezzi o le sue possibilità, ma questo è secondario. Cioè, ciò che è in prima posizione non è ciò che noi non possiamo fare, ma ciò che anche noi possiamo fare. È cioè la provocazione che Gesù fa anche in questa direzione di pronto soccorso, di intervento nell'urgente, di non stare a predicare soltanto o a dare messaggi puramente consolatori. Come dire, insomma, che il modo come Gesù concepisce la sua spiritualità, il suo modo di essere fra noi, non è soltanto il discorso della montagna, ma è il discorso della montagna e quel che segue. È avere delle cose grandi da dire, ma non grandi come prediche, ma come iniezioni di una nuova qualità della vita, caratterizzata precisamente dal farsi carico, dal prendersi cura. Egli si è addossato, capito, ottavo, citazione di Isaia, le nostre impotenze, si è fatto carico delle nostre debolezze, delle nostre ferite. Questa è la spiritualità di Gesù, farsi carico di prendere su di sé, prendersi cura. Come dire che il discorso della montagna senza quest'altra, tra l'altro il discorso della montagna, vi ricordate, aveva le frasi sul comandamento dell'amore, del soccorso, dell'aiuto fraterno, della correzione fraterna, aveva anche le frasi nel non giudicare, del non limitarsi a dire, non ti dice ma ti fanno, aveva anche le frasi, ecco, però il discorso della montagna è da abbinare insieme con questo Gesù che non solo parla con autorità, cioè dice delle cose che fanno effetto, delle cose grosse, delle cose, ma fa dei gesti allo stesso livello, che fanno effetto. Agisce con la stessa autorità con cui parla, non parla, non è un parlatore, no? Ecco, cioè lo stretto legame fra una volta si diceva evangelizzazione e promozione umana, lo stretto legame fra evangelizzazione e testimonianza della carità, come si dice adesso nell'ultimo documento della Chiesa italiana, fra il contenuto del Vangelo come parola, come proposta, come annuncio, e la testimonianza o la prassi dell'amore, sono due cose che fanno corpo unico. Misericordia io voglio, la citazione di Osea che solo l'Evangelista Matteo è andato a ripescare dall'Antico Testamento, e che, come vedremo, solo l'Evangelista Matteo conosce, è andata a ripescare, ma per due volte la ripete nel suo Vangelo, vedremo in un'unità successiva, a ritornare la stessa misericordia io voglio. Così come nelle beatitudini, avevate notato, c'è una beatitudine che ha solo Matteo, che dice beati i misericordiosi. Quella frase ce l'ha solo Matteo nell'elenco delle beatitudini. Quel beati i misericordiosi, si vede molto bene che non è una predica quando si legge i capitoli 8-9. Si vede che non è una predica quella. Quello è il programma, lo stile, la spiritualità, la misura, il tono, la tonalità della prassi di Gesù. Così come beati i poveri in spirito è il tono, la tonalità, la misura, la spiritualità della prassi di Gesù. Così come beati i miti, no? E tutte le beatitudini sono nient'altro che, l'avevamo già notato quando presentate, no? Sono altrettante facce diverse della stessa proposta cristiana. Modi diversi di dire la stessa cosa, e quale cosa? Gesù. La sequela di Gesù, la proposta di Gesù, la spiritualità di Gesù. Così questi capitoli. Ecco, queste sono le due osservazioni grosse che fanno da filo, che unifica tutto, no? Che unifica sia tutti questi due capitoli tra loro, sia questi due capitoli con il discorso della montagna, sia questi due capitoli e il discorso della montagna con lo slogan di apertura della vicenda di Gesù, tu sei il mio figlio, quale mi sono compiaciuto, o il regno di Dio è arrivato, il popolo immerso nelle tenebre vede una grande luce. Ci ho spiegato un po', questo era una cosa fondamentale al di là della lettura poi, episodio per episodio, frase per frase, pezzo per pezzo, che potete aver fatto.
Come mai i miracoli sono raccontati in modo così cronologico? C'è poi alla sera.
Sì, è una maniera di cucire. Qualche ricordo anche storico ci deve essere, per esempio nel Venuta la sera che dici te, non solo in Matteo, anche in Marco e anche in Luca c'è un collegamento analogo, quindi non è proprio dell'Evangelista, se c'è in tutti e tre evangelisti diversi, no? Cioè bisogna subito vederci una spia, cioè qualcosa che sta a monte degli evangelisti, visto che non è proprio di un evangelista, no? Deve stare a monte. Se sta a monte vuol dire che c'è anche qualche ricordo per quella sequenza lì, che è ambientata a Cafarno, che viene chiamata di solito la giornata di Cafarno, che ha prima la predicazione in sinagoga e poi dei fatti così, in sequenza, lì si può parlare anche di un ricordo. In altri casi, per esempio, non so, dopo quando dice sale sulla barca, va all'altra riva, poi ritorna di qua, anche quello può essere benissimo, visto che è geografico, è proprio reale, potrebbe essere benissimo una sequenza basata su un ricordo. Ma per esempio dopo la sequenza di questo con la chiamata di Matteo, poi di questa con la donna con l'emorragia, di questa con la figlia, la ragazzina risuscita, e queste invece sono cuciture letterarie. C'è un po' l'uno e un po' l'altro probabilmente nel costruire la sequenza, certamente una raccolta, insomma, ecco.
L'attenzione sul verso 10 del capitolo 8, dal 10 al 13.
Sì.
dove appunto nella guarigione del servo del centurione, nella parte che dice: in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va e sia fatto secondo la tua fede. Cioè la questione che mi ha fatto interrogare è sulla fede, cioè il centurione che ha una fede diversa. Allora io voglio dire che mi viene da pensare, insomma, che anche chi non professa, voglio dire, purché uno abbia fede, diciamo, a qualsiasi religione, a qualsiasi dogma religioso appartenga, non ha importanza.
Qui non c'è questo raggiunto, diciamo così, della diversità di religioni, per cui non si può leggere di questo. Qui c'è l'insistenza sul fatto che è la fede che fa sì che avvenga l'impossibile. Questa è la cosa da leggere. Che è quello che vi stavo dicendo per primo, no? Poco fa, quando vi dicevo: guardate che l'Evangelista nel redigere questi racconti ha calcato la mano sulle sfumature attualizzatrici, cioè quelle che potevano fare sì che noi vi riconosciamo il nostro vissuto, cioè l'esperienza che facciamo.
La tua fede in quel senso?
Sì, fede, cioè in un altro Evangelista troveremo, Luca, troveremo la frase quando si fa l'annunciazione a Maria, no? Com'è possibile tutto questo? Risposta: nulla è impossibile a chi crede, nulla è impossibile a Dio. Ecco, questo qui in altro modo, in altro contesto, viene detto analogamente, cioè la fede che produce o che fa avvenire l'impossibile. Perché la fede fa avvenire l'impossibile? Perché la fede vuol dire affidamento di sé a Gesù come presenza reale, non come uno che una volta camminava in Palestina, ma che adesso non si sa dov'è e cosa fa e a chi serve. La fede significa affidamento a qualcuno la cui presenza reale è qui, Emanuele, Dio con noi, e proprio perché Emanuele, Dio con noi, è possibile fare affidamento su di lui come su una presenza reale. Ed è su questo che batte il discorso, anche non solo in quell'episodio, ma anche in quelli dopo, no? La tua fede ti ha salvato,
sì,
credi tu che
i figli del regno saranno cacciati fuori, no?
Ecco, lì la frase che viene inserita su quelli che verranno da Oriente, dall'Occidente, si riferisce ai non ebrei, cioè all'esperienza che avrebbe fatto poi la comunità cristiana dell'epoca di Matteo, prima, l'esperienza che i vicini sono diventati lontani e i lontani sono diventati vicini a Gesù, cioè che la venuta di Gesù e la sua proposta di vita nel giudaismo tradizionale ha innescato un processo di disgregazione, come dire, di discernimento, di separazione. Direbbe poi l'Evangelista Luca, ha costituito un segno di contraddizione, no? Gesù nel suo ambiente religioso tradizionale è diventato per alcuni pietra d'inciampo e per altri pietra di fondamento per la costruzione di una nuova vita. Ecco, questa paradossale esperienza è stata fatta dalla comunità cristiana primitiva, che perciò l'ha considerata significativa di che cosa? Del fatto che la salvezza non avviene per l'appartenenza all'ebraismo, al giudaismo, ma avviene per l'appartenenza a Gesù, che fu poi il grande problema della comunità cristiana della prima generazione, quando i primi convertiti erano tutti ebrei, giudei, e quando si allargò il cerchio dalla Palestina al vasto mondo internazionale, dove invece la popolazione in maggioranza non era ebraica, ma esattamente il rovescio, quando il cristianesimo fece l'uscita dalla Palestina nel vasto mondo internazionale, fece l'esperienza che anche coloro che non erano provenienti dalla matrice religiosa tradizionale, dal giudaismo, ma invece provenivano dal mondo religiosamente molto sbandato delle nazioni, delle città, delle metropoli di allora, quelle persone lì captavano il fascino della proposta di Gesù, anzi più loro che, e questo paradosso, che più loro che non, che viene espresso in questa frase, molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, cioè entreranno a far parte della discendenza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mentre non ne sono i discendenti, mentre i figli del Regno, cioè i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, saranno cacciati fuori. È un po' la stessa cosa che si verifica nell'episodio dei Magi, capitolo secondo, dove della gente lontana ed estranea arriva alla scoperta dell'Emanuele dentro i confini dei discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, mentre quelli che sono i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, Gerusalemme, si dice nell'episodio dei Magi, restò turbata. Cioè i vicini sono lontani e i lontani invece sono vicini. Questa esperienza paradossale che fece il cristianesimo della prima ora rimbalza nel modo come gli evangelisti ci hanno trasmesso il Vangelo, rimbalza nell'esperienza stessa di Gesù, dove, come si racconta qui, qualcuno che non era ebreo ha dimostrato di capire Gesù più e meglio di altri che invece lo hanno osteggiato. Come dire, insomma, che abbiamo letto anche nella seconda lettura di ieri, sto rendendomi conto, il libro degli Atti che sta meditando la stessa cosa, no? E fa dire a Pietro, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa differenze di persone, ma chiunque lo accoglie, a qualunque popolo appartenga, e a lui. Cioè, in altre parole, la stessa cosa che viene detta qui, no? La scoperta che la fede cristiana non è condizionata dalle adempienze tradizionali del giudaismo. È un rapporto diretto con Gesù. E il rapporto diretto con Gesù si fa a prescindere dall'appartenenza alle tradizioni giudaiche o meno, cioè all'essere, come dire, ebrei o al non essere ebrei. È la fede che fa cristiani, non è il rapporto diretto con Gesù, un rapporto di ascolto, di accoglienza, di sequela, di obbedienza, di risposta personale, è questo che fa cristiani e non invece l'essere appartenenti alla matrice religiosa giudaica tradizionale. È un po' quello che rimbalzava anche nella predicazione di Giovanni il Battezzatore nel capitolo terzo sempre del nostro Vangelo, quando agli appartenenti farisei e sadducei, addirittura la gente per bene del giudaismo contemporaneo, viene rivolta questa apostrofe drammatica: razza di vipere, non crediate di sottrarvi all'ira che incombe su di voi con una pratica in più rispetto a quello che avete sempre fatto. Fate piuttosto frutti di conversione, non crediate che vi basti il poter dire abbiamo Abramo per padre. Sentite la stessa roba di Abramo, Isacco, Giacobbe, i figli del regno, no? Non ho trovato una fede così grande in Israele. È lo stesso, la stessa esperienza paradossale dell'avere scoperto che l'incontro con Gesù non si fa tanto sulla base di meriti o pratiche. L'incontro con Gesù è lo scoccare di una scintilla di rapporto interpersonale, di amicizia, di affidamento, di fiducia, di lasciarsi conquistare. E perciò, siccome è questo, si verifica questo, cioè che in Israele, dove ci si potrebbe aspettare che avviene il contrario, e là dove ci si potrebbe aspettare la lontananza più grande, invece è fuori la vicinanza. Certo, può far riflettere questo, ma non tanto, riflettere anche in senso di attualità, non solo per l'epoca di Matteo, ma non tanto sulla faccenda delle religioni, quanto sulla faccenda molto più seria, che chi dice di essere credente, non per il fatto di dire di essere credente, credente è. E questo è il discorso, no? Che si rivolge quindi a coloro che rischiano di sentirsi figli di Abramo, cioè, ma noi siamo già, cioè coloro che saltano il discorso della conversione, coloro che rischiano di sostituire la tradizione alla conversione. Questo è dove va a battere il discorso.
Cioè questa salvezza solo con l'incontro con Cristo, voglio dire.
Sì, con un incontro personale con Cristo, che non quindi sostituibile da nulla, da nessuna etichetta, da nessuna tradizione. Il cristianesimo tradizionalista viene qui radicalmente smascherato come non sufficiente. Il cristiano non si è cristiani per tradizione, ma solo per conversione. Questa è una cosa grossissima, ben intesa.
Ma io voglio dire, coloro che Cristo non l'hanno conosciuto, io questo mi
dico. Ecco, però non è il problema nostro. Va benissimo che, va benissimo che chi non è passato attraverso le tradizioni cristiane può approdare a Cristo, più radicalmente di chi invece è passato attraverso il cristianesimo tradizionale. Può benissimo avvenire. E qui un'attualizzazione di questo può essere anche quella. Però attenzione a non andare a cercare attualizzazioni per altri mentre stiamo leggendo un Vangelo per noi. Cioè il lato più provocatorio di questi versetti sta nel dire a chi rischia di vivere il cristianesimo di rendita, in pensione, per per eredità.
O per
battesimo, quello che si vuole, invece che per conquista. Per ricerca, per conversione. Come dire, è proprio per chi è passato attraverso la tradizione, c'è più bisogno di conversione che per un altro. Mi sembra paradossale, ma è un paradosso che viene affermato qui, infatti.
Cioè, non ti sembra che ci sia contraddizione tra quello che succede nel mondo e quello che dice il Vangelo al capitolo sesto, alla fine, cioè il discorso del, diciamo, la provvidenza,
sì,
no? E quando qui si chiede che cosa mangeremo, cosa berremo,
sì,
il Padre vostro che adesso infatti sa che ne avete bisogno,
sì,
è cosa che invece quello che vediamo sui nostri occhi,
sì,
non sembra proprio che sia
che ci sia contraddizione tra le parole e la vita attuale. Sì, ma non è una novità, insomma, che ci sia contraddizione tra le chiamate che vengono dal Vangelo e la realtà, il vissuto delle stesse comunità cristiane, non è niente di strano, anzi è cosa più ovvia, che invece che far meraviglia, per così dire, appartiene alle logiche illogiche della storia umana, ma sappiamo bene che la storia umana non è logica, ma illogica. Quindi la storia del cristianesimo non è logica, è illogica. Non solo, ma anche a confronto con le chiamate di Gesù, registra più spesso e più frequentemente le contraddizioni che non le coerenze. E non tanto perché siamo uomini, che insomma, discorso che puzza un po' perché potrebbe essere giustificatorio, quanto perché questo dimostra che la chiamata di Gesù non è mai qualcosa di scontato, qualcosa su cui ci si può sedere.
Dicevi che continua.
Non è qualcosa che tu hai in tasca, è qualcosa verso cui sei chiamato. Non può essere mai qualcosa che hai già raggiunto, ma qualcosa che devi ancora raggiungere.
Perché andresti già, dicendo che tu hai raggiunto, che andresti già in un periodo all'altro,
cioè finisce la provocazione, è finito, cioè hai ammazzato il Cristo. Il cristianesimo come provocazione alla conversione è morto quando di conversione non c'è più bisogno. Quando convertito ti sei già. Cioè, è per questa contraddizione qui, come dire, per questa non è una contraddizione, è una cosa importantissima da scoprire, che è logica nella sua illogicità. Come devo dire, non è possibile che non ci sia distanza tra la chiamata di Gesù e la risposta del discepolo. Se no, se non ci fosse più la distanza, non ci sarebbe più discepolo e maestro, cioè non ci sarebbe più da imparare, da convertirsi, e quindi non ci sarebbe più il Vangelo.
Questo sì, ma mi pare che lui volesse dire un'altra cosa, però, Luciano, cioè il discorso che...
Sì, sì, no, adesso dicevo quello, rispondevo a quello che diceva
lui. Il discorso della provvidenza, cioè il discorso della... che proprio i popoli che sono nell'impotenza di autogestirsi o di autoprocurarsi l'essenziale della vita, 16 puntane, no? Sono nella condizione di contraddizione con quello che il Vangelo lì dice: non preoccupatevi di che mangiare, di che bere, il Padre vostro provvederà, insomma, là dove... Cioè, ci sono dei popoli, ci sono delle situazioni che loro, malgrado, cioè, si trovano
in questa
situazione, e loro non sono responsabili, se mai altri sono responsabili.
Ma chiaro, ma questo non è un discorso rivolto a quelle situazioni lì, eh? È come beati i poveri, che non è rivolto ai poveri che sono stati impoveriti dagli altri.
Il discorso... Non c'è nessuno.
Lo so, ma proprio per questo bisogna che evitiamo di rivolgere a loro come predica consolatoria o come oppio per i popoli, dicevo l'altra volta citando Marx, discorsi di questo genere. Perché non si può andare a dire, cioè, la povertà di cui parlano le beatitudini è una povertà per scelta, non una povertà per condanna. Non può essere beato chi è condannato a... Così qui non ci si riferisce a chi non ha... neanche necessario per sopravvivere, non si riferisce ad essi il discorso non affennatevi di quello che mangerete o di quello che berrete. Ad essi casomai si riferisce un'altra pagina del Vangelo di Matteo, dove si dice ai cristiani: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. È sempre Matteo, capitolo 25. Invece qui si tratta del discorso della montagna, cioè, come dicono le prime righe del discorso della montagna, dicono: gli si avvicinarono i suoi discepoli ed egli, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo. 5, 1 e 2, la cornice d'apertura del discorso della montagna e quindi anche del capitolo sesto, che ne fa parte. Perciò vi dico, non preoccupatevi di... Questo si riferisce a quei destinatari lì, eh? Come le beatitudini si riferiscono a quei destinatari lì. Quindi, di nuovo, anche qui, attenzione a non fare estrapolazioni, scivolate, scivoloni fuori del campo, e andare a fare attualizzazioni per gli altri. Queste sono frasi, parole del Signore, proposte di vita per noi, che invece siamo precisamente immersi, travolti dalla preoccupazione economica, cioè, come dice proprio la parola italiana, preoccupazione, dall'averne fatto la prima occupazione. Preoccupazione vuol dire l'occupazione a cui si dà la precedenza, no? Come dice la parola italiana nella sua origine. Ecco, è a chi ha la preoccupazione che si dice non preoccupatevi. Cioè, si insegna loro un rapporto col problema economico che non è basato sulla sulla corsa, sull'affanno per avere di più. Le frasi che stiamo dicendo al capitolo sesto si concludono non a caso con versetto 34, che è un po' la sigla finale che interpreta da bene il taglio, no? Non affannatevi per il domani, lasciate al domani i problemi del domani, che vuol dire, come dice l'ultima frase, a ciascun giorno il suo problema, vuol dire che la misura dell'economico o del rapporto col problema economico è quella del necessario per oggi, che nel Padre Nostro, secondo Matteo, viene ribadita nel dire donaci oggi il pane per domani, cioè giorno per giorno, non di più. Cioè, è la traduzione in preghiera di questa stessa proposta di vita, che è quella di un'economia che non è basata sulla accelerazione, sulla la caratteristica dell'economia moderna, no? Che è quella di basarsi sulla moltiplicazione, sull'accelerazione, sulla massimizzazione, come si dice, del profitto. Il Vangelo propone esattamente il contrario, non la massimizzazione del profitto, ma la minimizzazione del profitto, cioè il ridurre al minimo, all'indispensabile, il meccanismo di tipo economico, la preoccupazione di tipo economico. Ad ogni giorno il suo problema, non pensare oggi a quello che ti servirà domani. Mentre voi capite bene che tutta l'impostazione dell'economia moderna è invece precisamente quella del futuro, del massimo, dell'assicurazione, della prevenzione, che poi quello sarebbe il meno, nel senso che non è quello che moltiplica di più, ma soprattutto è basata sulla moltiplicazione al massimo, cioè sull'accelerare ai massimi livelli possibili la corsa o la preoccupazione.
Anche se non c'è la corsa nell'accumulo, è difficile valutare anche il necessario. Cioè, noi diciamo, per la nostra famiglia, dice il necessario è questo, magari invece per un'altra il necessario è diverso, cioè ci sono diversi parametri, quello è difficile valutarlo.
Perché sarebbe difficile valutarlo?
Perché siamo inseriti in un sistema che ci costringe a vivere in un determinato modo dal quale è difficile uscire.
Attenzione che noi che siamo inseriti. Trasferiamo sul sistema il discorso dicendo così, ma la parola di Gesù vale anche per il sistema, non vale per l'individuo. Trasferire il discorso sul sistema, come potrebbe sembrare uno sfuggire al discorso, invece ciò che si caccia dalla finestra rientra dalla porta, perché la parola di Gesù vale anche per il sistema, mica solo per l'individuo. Chi l'ha detto che il sistema è fatto bene? E prima di tutto, chi l'ha fatto il sistema? Le stelle, non di sicuro.
Sì, sì, no, ma io non dico mica che...
No, voglio dire, per cui attenzione a scaricare sul sistema la situazione.
Di scaricarlo, ed è questione che ci sembra... necessario ci sembra quello che abbiamo, invece no, potremmo farne a meno benissimo di tutto quello che abbiamo.
Ma apposta, ma se questo è vero... Allora, non è vero che è difficile, è vero che siamo piegati in maniera storta, o ci siamo lasciati piegare, o ci sottomettiamo ad un sistema storto. Non è tanto che sia difficile vedere, perché magari siamo in un'atmosfera di nebbia, è che...
Ma è inutile allora che preghiamo e diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci il necessario.
Ma perché è inutile?
Più, quando invece dopo nel nostro cuore non è quello che...
Ah, vabbè, ecco, se per preghiera intendiamo dir delle preghiere che non pensiamo e che non diventano sorgenti di scelte, se per preghiera intendiamo dir delle preghiere che non si pensano realmente e che non sono perciò sorgenti di scelte di vita, allora sì, questo è inutile, anzi questo è dannoso. Però pregare non è questo. Pregare è pensare quel che si dice. Pensarlo non nel senso di non distrarsi solamente, ma pensarlo nel senso di crederci. Pensare nel senso di sapere che è una scelta di vita che... perché preghiamo? Perché è una scelta di vita più grande del... dei desideri, dei propositi, ha bisogno di un'energia salvifica più grande di noi. Per questo preghiamo.
Comunque questa conversione reale in 2000 anni di cristianesimo praticamente è stata solo un'eccezione quando si è realizzato. Voglio dire, questo cristianesimo non l'ho visto realizzato, cioè non lo è mai stato.
E allora?
E allora niente.
Per cosa lo diciamo? Posso anche essere d'accordo, ma per dir cosa?
No, voglio dire che non voglio dire che è difficile attuarlo, che è impossibile, però qualcosa c'è di questo oggettivo. Voglio dire,
ma chiamiamolo pure impossibile, c'è problema. Purché leggendo questa sequenza, come stavamo dicendo prima, ci sentiamo poi dire nulla è impossibile a chi crede. Chiamiamolo pure impossibile, se vogliamo.
Però il conto sia che, che non si sia realizzato o che difficilmente si realizzi, e un conto è desiderarlo col cuore, cioè...
Personalmente
desiderarlo, cioè il tendere a il sì, non riuscire a realizzarlo perché difficilmente si realizza.
No, non bisogna fare. Il problema è questo, ragazzi. No, io posso essere d'accordo che
non
il cristianesimo come conversione.
Allora cosa stiamo qui a fare degli tempi?
Bisognerebbe fare un passo alla volta.
Dire che non si realizza, sto dire che siamo qui a fare degli tempi.
No, lei dice non si è realizzato, non, però io a un certo momento ti interpella te, in me, si è realizzato, cosa sto facendo? Logico, in me, posso dire, non si è realizzato lo stesso.
Cuore, sì. Cioè, il tendere a.
Sì,
il tendere a, però il tendere a, così, è tanto difficile, ci cerchiamo e via.
Cioè, sì, un passettino alla volta. Sì, dipende come intendiamo la
come
cosa.
Si intende, cioè, però interpella te.
Per questo dicevo prima, di stare attenti alle giustificazioni.
Io non lo so, Sanna, intenditore lui, ma io voglio dire anche la mia.
Ma certo.
Che innanzitutto il Vangelo mette in evidenza un fatto che è realizzato. Il cristianesimo ha realizzato tutto, perché era realizzato prima da chi l'ha inventato. E chi l'ha inventato ha detto e ha fatto. E allora noi innanzitutto siamo lì a vedere lui, che ha realizzato il cristianesimo. Dopodiché noi magari arranchiamo, lo sbagliamo, eccetera, eccetera. Voglio dire, questo non ci mette con le mani in mano, intendiamoci. Però alla fine ci potremmo trovare, per esempio, in un mare di guai, personalmente. Magari con il fatto che, contemplando lui, siamo risuscitati dentro questo desiderio di realizzarlo anche noi, capito, di copiarlo.
Ma non tanto contemplando solo, perché è lui che è con noi, la prima... cosa che abbiamo letto nel Vangelo di Matteo è che Gesù si chiama Emanuele perché Dio è con noi.
Non c'è scritto che devi rinunciare alla propria casa, anche per
Non c'è scritto
sì, che sì, lasciate i vostri beni.
Anche questo, anche questo. Sì, ma non è detto che tu devi, tu devi vivere. Non è detto che tu devi rinunciare alla tua casa. È logico che se io faccio una villa per piani, poi la chiudo per me.
Non c'è
davvero. Lo so, ma non è, non dipende da te. Ma se un domani ti arriva uno, io non ho la casa, te sei usciti, non gli dai la casa, ecco, allora sei interpellato. Ma se a un certo momento la casa, il problema della casa, tu se la politica ti darai da fare per poterlo risolvere, ma non è perché tu hai una casa e quello non ce l'ha, la colpa è tutta la tua perché te c'è la casa e lui non ce l'ha.
Ma poi non è questione di colpa.
Non è solo quello.
Non è questione di colpa.
No, di essere interpellato nel senso di dire io devo lasciare questa casa perché quella non ce l'ha.
È una questione di...
Perché lottano una vita come me.
Sì, ma il problema non è se possiamo dire che siamo a posto in coscienza, che se ci mettiamo davanti al discorso della montagna, credo che non c'è nessuno che possa dire, no, di avere posto la coscienza. Il problema è di stare attenti con questi discorsi che vengono istintivi, a non crearci degli alibi. Perché la cosa più comune è precisamente l'alibi di fronte al discorso della montagna. O l'alibi del difficile o dell'impossibile, o l'alibi del non...